Di che parliamo? Dunque, la sociologia dell'ambiente è un argomento, è un tema estremamente, di una specializzazione, se la vogliamo chiamare così, estremamente fresca, diciamo così, a livello di nascita di tematiche, eccetera, perché di fatto compare intorno agli anni 60. E tutto il tema dell'ambiente compare intorno agli anni 60. Il bello della questione. Normalmente voi non ci fate caso perché pensate che siano cose che stanno lì sin da quando eravamo piccoli, ma all'interno della società uno dei processi più interessanti in qualche misura è proprio la nascita e presa di coscienza dei problemi. Perché nella gran parte dei casi i comportamenti non sono problemi. I comportamenti sono comportamenti che non sembrano avere conseguenze, o perlomeno questo lo possiamo dire fino ad oggi, ma poi su questo dovremo discutere un attimo, perché dall'oggi, da qualche tempo in poi, abbiamo scoperto che qualunque comportamento sembra avere conseguenze potenzialmente nefaste. Non so se avete visto il tono della comunicazione mediatica contemporanea. Quando ero piccolo io, ti abbronzavi, eravamo tutti contenti, oggi come oggi devi proteggerti dai raggi UVA che altrimenti sono lì e ti bombarda. Quando si giocavano, giocavamo tutti, ci siamo tagliati milioni di volte, ci siamo sgraffiati, abbiamo preso le cose da per terra, nessuno si era mai posto il problema. Oggi, se non hai la mochina, mamma, con le bombe a mano in giro per casa che distrugge i batteri e tutte queste cose, sembra che di nuovo sia una situazione di assedio perenne di forze del male che ti cercano, manco stessimo in un libro di Stephen King. Quindi chiaramente non è detto che d'ora in poi il discorso dei problemi valga ancora, perché da oggi in poi, secondo me, i problemi ce li stiamo creando pure dove non ci sono, che è l'esatto contrario. Ma nella fattispecie, invece, il problema dell'ambiente si propone ed esiste, comincia ad esistere come problema con step piuttosto chiari nella nostra storia. Talmente chiari che immagino li abbiate presenti anche voi. Vi viene in mente qualcosa che possa aver generato il problema dell'ambiente? Se vi dicessero, secondo lei, da dove nasce, quando nasce il problema dell'ambiente, che rispondereste? Facciamo.
Inquinamenti.
I vari inquinamenti, però è un po' troppo diffuso, come vedremo, come argomento. A noi servono proprio dei punti di svolta in questo caso. Qualcosa di maiusculo. Eh? Idem, anche quello è qualcosa. No, ma non esageriamo adesso. È cominciato lì, ma loro non lo sapevano, se no staremmo tutti in passo avanti se avessero capito. La bomba atomica. Il primo dei problemi è la bomba atomica, quindi Hiroshima, Nagasaki e poi incidenti atomici a seguire, quindi Three Miles Island e poi come si chiama? Chernobyl e non ultimo Fukushima, ma insomma quello già, come avete visto, è arrivato su gente in qualche misura già disfatta dalla questione che non l'ha registrato con l'attenzione che avrebbe meritato. Poi ci sarebbe stata l'ulteriore catastrofe del Mar dei Caraibi, se vi ricordate, la Deepwater Horizon, con milioni di metri cubi di petrolio. Vabbè, insomma, diciamo, ce n'è quanti ne vogliamo. Però il punto centrale è questo: vedete da subito che la sociologia dell'ambiente si collega strettamente alla cultura intera occidentale. Ne è un aspetto saliente, un aspetto cruciale, cosa che il suo essere ridotto a specializzazione invece negherebbe. Però perché questo? Perché chiaramente il momento della bomba atomica, quindi progetto Manhattan, Seconda Guerra Mondiale, insomma non credo serva di specificare ulteriormente, coincide con quella che è, diciamo, la perdita di verginità della scienza. Fino alla bomba atomica esisteva un pregiudizio positivo a prescindere nei confronti dei risultati della scienza. Scienza e tecnologia sarebbero state responsabili di miglioramenti continui e costanti che noi avremmo lentamente compartecipato col resto del mondo, grazie ai quali tutto sarebbe bene o male prima o poi migliorato con i problemi della malattia, della fame nel mondo, del tutto, insomma, più o meno come Di Maio, no, l'idea generale era quella. Noi adesso abbiamo avuto questo ritorno improvviso con l'abolizione della povertà per decreto, che so, 2 giorni che rido fondamentalmente, perché ogni tanto se c'è qualcosa che ti mette di buon umore va bene, ma l'idea generale era quella. Oggi, da allora, ci siamo accorti che la scienza ha, e qui potete anche ridere, un lato oscuro. Improvvisamente Darth Vader che va in giro, la morte nera e tutte queste cose non sono casuali, ma sono realizzate. Vi faccio presente che da un punto di vista immaginale lo sapevamo, tant'è che se ripensate alla storia della narrativa dei romanzi dall'Ottocento, Settecento, Ottocento in poi, per esempio, no? C'è il famoso Dr. Jekyll e Mr. Hyde, che guarda caso erano scienziato l'uno ed era una bestia infernale l'altro, e quindi già ci stavano restituendo questa percezione dell'essere umano come fortemente contrastato. Però l'essere umano aveva investito in questo discorso, in questo processo, grandissima parte della sua fiducia. L'essere umano era convinto che la scienza lo avrebbe redento, perché di fatto questo è il punto centrale, come vedremo anche, ovvero sia il fatto che la nostra fede nella scienza è esattamente questa, una fede. Non c'è un fondamento razionale, non c'è un fondamento logico, non c'è un fondamento empirico per il quale la scienza dovrebbe essere in grado di rimediare a quelle che sono le nostre pecche essenziali in qualche misura, per cui vedete che anche la filosofia partecipa del discorso. Ma noi con la scienza abbiamo pensato che avremmo risolto una serie di conti che abbiamo in sospeso sin dagli albori della nostra cultura, perché poi dire gli albori della specie umana comincia a diventare un po' complicato, perché nel frattempo si sono aggiunte una serie di ulteriori prospettive, una serie di ulteriori conoscenze sui nostri precedenti, sul modo in cui siamo costituiti in modo neurofisiologico, insomma ci sarà da dire parecchio in proposito, che però ci portano addirittura a 15.000 anni fa. Tant'è che uno dei più grandi studiosi del tema, che era Leo Luca, no, scusatemi, Luca Cavalli Sforza, che è morto recentemente a 90 rotti anni, ed era il più grande genetista vivente, fondamentalmente autore della demografia delle popolazioni, colui che ha dimostrato che i nostri progenitori sono i famosi due del pianoro etiope e via discorrendo, insomma una persona di notevolissima caratura, ci diceva giusto appunto che dobbiamo andarci molto lenti nel dire cosa è umano e cosa no, perché una serie di prove, anche convincenti da un punto di vista scientifico, ormai ci dimostrano che la razza umana è esistita molto più a lungo di quanto non credessimo e che prima si comportava in modi diversi. E soltanto in un momento particolare si è cominciato a vedere quello che per noi oggi è diventato l'ovvio dell'essere umano, ovvero sia dal momento in cui da nomadi siamo diventati stanziali. E quindi abbiamo in qualche misura intrapreso un certo tipo di sfruttamento dell'ambiente anche. Chiaramente, no? Perché fino ad allora i gruppi e le culture esistevano in un utilizzo flessibile delle risorse locali, no, sensato, utilizzo che tra l'altro vi faccio presente era sopravvissuto fino a poco tempo fa in grandi popolazioni, per esempio tutti gli indiani d'America, i cosiddetti nativi americani, si comportavano esattamente in quest'ottica di equilibrio, di sfruttamento, no? Poi siamo arrivati noi e li abbiamo elisi dal panorama dell'esistenza, quindi insomma sono quelle cose che sono sempre piacevoli da ricordare. Quindi ecco, di fatto il nostro essere al mondo, per come lo interpretiamo noi, almeno alla luce dei simboli e dei miti che ci raccontiamo, perché buona parte della questione insiste esattamente su questo, presentava queste pecche fondamentali. La prima e la più importante, qual è il problema della morte, senza girarci intorno. Il fatto che il corpo umano è come dire, un teatro costante di decadenza, malattia, dolore e in ultimo morte. Ho fatto sto quadretto allegro, andiamo tutti a berci una cosa che mi sembra opportuno, però comunque l'idea generale è quella, no? Voglio dire, io quando ero piccolo, voi forse, vabbè, ero piccolo tanto tempo fa, ma insomma, c'era una canzone di Francesco De Gregori, si chiama Piccoli Dolori, non so se qualcuno di voi la conosca. Se non la conoscete andatela a sentire perché poi dopo ci ripenserete ridendo fra qualche anno, perché io la prima volta che l'ho sentita ti sa che intende questo, lui dice ogni tutti i giorni ce n'è una, no? Ecco, no. Mano a mano che vai avanti ti accorgi che in effetti è così, tutti i giorni ti accorgi che c'è una parte del tuo corpo dalla quale non avevi idea che improvvisamente ha deciso che non ne vuole più sapere, che sarebbe ora che riapentassi e rompagli l'anima. Ecco, insomma, quindi la consapevolezza del tempo che passa ce l'abbiamo scritta dentro, no? Ce l'abbiamo scritta dentro e la interpretiamo in modo particolare, in un modo che vedremo essere definibile come diurno. Ora, se avete seguito i miei corsi, forse vi ricorderete qualcosa di Durand, delle strutture antropologiche, dell'immaginario, eccetera. Chiaramente quello è uno degli strumenti che io utilizzerò molto per questo. Perché? Perché il problema dell'ambiente da una parte, il problema del rischio dall'altra, come letto da Beck, sono sempre più evidentemente problemi di percezione e racconto. Problema, la gravità della questione sta esattamente lì, ovvero sia nel fatto che noi ci raccontiamo i rischi in un certo modo e questo modo è fortemente influenzato dall'immaginario. È tutto lì il punto. Non è un modo razionale, non è un modo oggettivo, perché questi sono aggettivi che purtroppo vanno criticati radicalmente. No, la nostra pretesa che qualcosa sia razionale ed oggettivo è di fatto una strategia per far sì che quella cosa diventi più affidabile del resto. Ma poi al fondarsi delle questioni scopriamo che questi dati sono assolutamente discutibili. Per carità, ottimi strumenti, finché ci ricordiamo che sono degli strumenti. Nel momento in cui decidiamo che sono il santo graal dell'oggettività e della verità, prendiamo delle cantonate colossali e ci comportiamo come ci stiamo comportando ad oggi, in effetti. Quindi eventualmente parleremo anche della critica del dato come concetto, che è una cosa molto interessante che sto studiando recentemente e che ci rinvia addirittura alle partite doppie dei genovesi nel 1400. Delle cose di un divertente assoluto quando cominci a studiare un minimo la cultura nel suo farsi, scopri delle cose fantastiche. Il problema è che tu poi ne paghi i conti e non è che te la puoi andare a prendere con i mercanti genovesi del 400, perché poveracci loro non c'entravano nulla di fatto, anche se. Ad ogni modo, quindi capite che il nostro comportamento diurno nei confronti della morte è un comportamento che guida ad oggi fior di imprese concrete. Qui non parliamo del fantasticare, qui parliamo di Google che spende 2 miliardi di dollari per comprare un'azienda, una startup che lavora in crioterapia. Non so se mi spiego. Ed è una cosa che è accaduta ora, sta accadendo oggi. Abbiamo miriadi di nuove imprese che si focalizzano esattamente su questo, come liberarci dalla morte. Che è esattamente lo stesso problema che avevano 2600 anni fa Platone e i suoi colleghi, è il problema che abbiamo avuto da sempre con la generazione dei miti, delle religioni, delle strategie di sopravvivenza, è sempre lo stesso problema. È anche abbastanza chiaro che sia sempre lo stesso problema, visto che è rimasto lì nel suo piccolo e per tutti noi, bene o male, è uno di quei punti che tornano. No, tu puoi far finta di niente, ma ogni tanto capita che qualcuno vicino a te abbia dei problemi, capita che tu veda qualcosa che non quadra, capita che tu guardi una trasmissione, legga una poesia e ti punge quella famosa vaghezza di cui parlavano Foscolo e Leopardi e ti trovi a pensare, però è vero che prima o poi. E lì di nuovo vai a bere, perché è chiaro che piano piano la strategia no, è l'unica. Però dobbiamo farci i conti con questo. Noi siamo una cultura che singolarmente non riesce a fare i conti con la morte. Il che è molto peculiare perché le culture, come credo di avervi già accennato, ma come diremo meglio in questo periodo, sono essenzialmente dei modi per fare i conti con la nostra condizione. La cultura è un insieme di strategie, di conoscenze, di modi, rituali, di essere e di relazionarsi, grazie al quale tu riesci a vivere in un contesto che altrimenti sarebbe estremamente arduo da affrontare. Quindi non è tanto il problema dell'oggettività della cultura che conta. Perché io credo, e potrei su questo scommettere dei soldi da adesso, che le culture precedenti alla nostra stavano molto meglio in questo specifico punto di vista. Perché credevano. Non è importante che sia vero. Non è importante che non c'è Thor e non c'è un dio che sta correndo con il suo cocchio magico e ci sono i tuoni. L'essenziale è che io ci creda e che io senta il tuono e non mi spaventi. Dopodiché, se adesso vi chiedessi la ragione specifica fisica del perché c'è un tuono, voi che mi direste? È molto meglio un dio col carro e i cavalli o no? Questa è la realizzazione. Tu non lo sai. Tu sai che il fulmine accade perché ci sono delle masse d'aria fredda, d'aria calda che sbattono, però insomma, voglio dire, fra questo e i titani che si piano a cazzotti non è che ci sia una grande differenza. No, noi siamo sereni perché immaginiamo che qualcuno abbia una spiegazione oggettiva di quello che ci capita intorno. Che più o meno, no? Dire che immagino che i preti sappiano perché diavolo mi stanno capitando le cose che mi capitano è uguale, da un punto di vista pratico ed empirico, non so se mi spiego. Non c'è una diversità d'approccio. E quelli che hanno fede e credono nel Dio che corre col carro, probabilmente uno sono molto più aperti all'immaginazione creativa, il che non è male, e secondo me stanno più sereni. Capite? Perché ci credono, perché quello è il punto. Il punto è crederci. Non è non crederci. Noi invece abbiamo costruito una situazione strana all'interno della quale il comportamento che ci si attende da noi è di non credere a nulla, a meno che non ci sia una verifica empirica di qualche genere. Sulle verifiche empiriche possiamo ovviamente discutere, perché è chiaro che quando mi arriva lo scienziato con un pezzo di carta e mi dice questo è il bosone di Higgs, se io faccio un passo indietro e faccio un attimo quello logico e realistico, mi rendo conto che tra questo e l'ostia che viene non c'è nessuna differenza, perché io non ho mai visto nulla di tutto questo, e manco lo scienziato. Abbiamo soltanto creato delle macchine che ci siamo detti che avrebbero fatto certe cose, all'interno di queste cose che ci siamo detti che avrebbero fatto, con una serie di normalizzazioni che non finiscono più da un punto di vista fisico e matematico, perché c'è anche questo, è accaduto che un pennino ha segnato una riga su un pezzo di carta. Qualcuno mi giura, mi garantisce che c'è stata una coincidenza nel mondo microfisico nel quale tutta una serie di cose sono accadute senza che nessuno potesse testimoniare, perché di fatto sono al di là del percepibile di chiunque. Non so se vi rendete conto che ci sarebbe un materiale per scrivere un colossale film di complotto su una cosa del genere. No, perché di fatto è che ci crediamo. Stop, non c'è nient'altro che ci garantisca in qualche misura una corrispondenza. E io non vi sto dicendo che c'è il complotto, vi sto soltanto dicendo che però il nostro modo di porci nei confronti del tema è un modo largamente aperto a delle influenze che non hanno nulla di scientifico, di razionale e di logico. No? Tant'è che, come vi ricorderete probabilmente, uno dei grandi problemi con i quali noi ci confrontiamo, e credo che sia uno dei problemi non minori per i quali ci sono in atto una serie di processi di istupidimento collettivo, verificati da debiti, ricerche, pubblicazioni e via, è esattamente l'eccesso di fiducia sistemica che ci viene richiesto. Fiducia sistemica è un concetto che forse ricorderete, viene da Giddens, Anthony Giddens, che è uno dei grandi sociologi del Novecento. Nelle conseguenze della modernità, che è un testo del 94, quindi neanche particolarmente recente, per quanto, insomma, il fatto che io, come dire, considerare la scadenza dei libri per me è una specie di bestemmia, perché visto che spesso e volentieri trovi cose splendide in raccolte di miti dell'antica Grecia che sono stati scritti 3.000 anni fa, se ragionassimo sulla scadenza del sapere dovremmo dire vabbè, questi li buttiamo entro la pattumiera. Anche Dante ovviamente è tutta un'altra serie di cose, il che è evidentemente l'ennesima distorsione del nostro modo di comprendere la conoscenza. Ma ad ogni modo, cosa dice Giddens? Dice Giddens: oggi nella modernità c'è un problema di sproporzione tra ciò che utilizzo e ciò che so di quello che utilizzo. In ultima analisi noi non sappiamo niente. No, andate a farvi un semplice check di quello che state utilizzando voi. C'è qualcuno che è in grado di spiegarmi come funziona la penna sfera? E parliamo di una tecnologia, no, banale. Io non ne ho idea. Non ne saprei creare una. Se vi capitasse il famoso, non so se avete visto una serie che si chiama Timeless, che c'è adesso in giro, che è divertente, anche se poi te crea sempre gli stessi problemi infiniti, o Continuum, insomma tutte quelle che hanno a che fare con i viaggi nel tempo, no? Ecco, se a voi vi paracadutassero nel 1400, che sapreste rifare di quello che avete qui oggi? Niente. Se piassero nel 1400 e portassero qui, quello si saprebbe costruire una casa, si saprebbe costruire gli attrezzi, saprebbe probabilmente mescolare delle tinte, dei materiali di costruzione, saprebbe raffinare delle materie, saprebbe cacciare, saprebbe farsi le pelli. Non so se vi rendete conto che la nostra pretesa di essere tanto migliori degli altri è una balla colossale da un certo punto di vista. Perché noi siamo sì, come dire, meglio equipaggiati, ma questo essere meglio equipaggiati ci è costato una totale mancanza di autonomia. Noi siamo dipendenti dal sistema. E questo è un testo che vi suggerirei di leggere, perché è un grandissimo libro di un italiano che si chiama Franco La Cecla. Il libro si chiama Perdersi, l'uomo senza ambiente. Non è parte del programma, ma ne parlerò estensivamente, perché sono quei libri che diventano parte di te. Quindi adesso non so più quali sono le mie tesi, quelle di La Cecla, perché sono talmente tanti anni che lo leggo, lo studio, lo riutilizzo, lo cambio, eccetera, che è diventato in qualche misura parte di me. Però il punto centrale è esattamente questo. Dice La Cecla: noi siamo diventati quello che siamo, questo progresso ha avuto un costo in termini di perdita di autonomia. E anche Foucault, se vogliamo andare da un'altra parte, più o meno sostiene le stesse tesi, no? Questa perdita di autonomia da cosa dipende? Dipende dal fatto che viviamo in città che non sono più autonome, no? Mentre prima la città era in grado, non so se avete visto i soliti film di fantasy, dove c'è tutto l'esercito intorno e quelli dentro la città che abbiamo viveri per 2 anni, possiamo restare qui ad aspettare che questi muoiano da fame loro per tutto il tempo, perché la nostra città è autonoma, c'ha l'acqua, c'ha le materie per scaldarsi, c'ha le materie per mangiare, c'è tutto quello che serve. Le nostre città sono città finite da questo punto di vista, non hanno la minima possibilità di sopravvivere in un'opzione del genere, perché non c'è più territorio, perché non c'è più niente all'interno della città. La città è totalmente dipendente dalla campagna che la circonda, centro-periferia, tutta una serie di costruzioni teoriche che avrete sentito spesso e volentieri, ma che hanno tutte una radice e un ritorno sull'ambiente piuttosto significativo, chiaramente, no? Quindi noi, all'interno di questa città, noi siamo stati ridotti al nostro indirizzo, che guarda caso è una coppia di coordinate cartesiane, pure lui, no? E gli indirizzi sono qualcosa che è comparso a fine Settecento, tanto per cambiare, ci guarda un po' i casi della vita, sta fine Settecento è successo di tutto. Beh, in effetti sì, a fine Settecento, dopo la Rivoluzione Francese e tutta una serie di cose, la città di Parigi, Londra già c'era passata, ma la città di Parigi viene radicalmente rivista per evitare che ci siano di nuovo situazioni di questo genere, quindi che si facciano le barricate per strada, che venga l'esercito, venga tenuto in scacco, che poi arrivino i cattivi che decapitano la gente, eccetera, eccetera. E quindi cosa succede? Che viene radicalmente cambiato l'impianto della città, vengono creati questi magnifici boulevard che tutti voi probabilmente conoscete, e vengono rinominate le strade. Allora, nel libro di La Cegla, uno dei passaggi più belli in assoluto è la storia di quelli che andavano ad attaccare queste famose lastre di marmo col nome della via, che ci andavano scortati dall'esercito perché la gente li uccideva se li pigliava da soli. Non stiamo parlando del fatto che li picchiasse, li uccideva proprio, perché la gente viveva questo come un sopruso. Chi sei tu per dare il nome alla mia strada? Non so se vi rendete conto della radicale differenza di rapporto col territorio che c'era tra allora ed oggi. No? Chi sei tu per venirmi a dire che questo non si chiama più Canto degli Amanti o quello che diavolo è, ma si chiama via Pizza e Fighi, che mi devi pure scrivere sotto chi è, perché non l'ho mai sentito in vita mia, no? Dice chi è? Questa è Bosa, è un musicologo dell'Ottocento, e te verrebbe da commentare in modi coloriti, che vi risparmio perché ancora diciamo la prima lezione, quindi non il torpiloquio non lo metto in campo, però insomma ti verrebbe spontaneamente, no? Dire perché dovrei abitare una via di questo che non so sia, ecco, però di fatto funziona così, no? In America sono stati molto più drastici, perché è in America che è nata la griglia, che è il riferimento sulla base del quale si articolano le città moderne, e guarda caso è un sistema da sei artesiani, tanto panco per dirne un'altra, no? Siamo sempre lì tra una cosa e l'altra, e quindi le città, le strade si chiamano in un certo modo se vanno da est ad ovest, in un certo modo se vanno da nord a sud, e poi ci mettono le lettere, i numeri, no? Perché a un certo punto cioè, è come la battaglia navale. Dove stai tu? Abito in A3. Ok, perfetto, via, così. Ed è l'idea generale, no? La griglia è il modello della modernità, dall'asse cartesiano a tutte le sue ulteriori esplicitazioni. La griglia è quello che costituisce la modernità, ed è, manco a dirlo, angoli retti. Quelli che in natura non esistono. Noi ci dimentichiamo sempre questa cosa. Però voi uscite e cercate un angolo retto naturale, non lo trovate, perché non c'è. Gli unici che trovate abbiamo fatti noi. Però sono retti, perché abbiamo fatti noi. Vedete che come anche la lingua ti dica delle cose, no? Fondamentalmente la lingua ti spiega che l'angolo giusto è quello a 90 gradi, perché cazzo, a un certo punto se devi fare le cose precise, falle, no? Mica puoi fare 91, 74, no? Deve essere 90, perché sono 360. Vabbè. Ad ogni modo, quindi vedete che il discorso sull'ambiente tracima quasi regolarmente in tutta un'altra serie di questioni. Però quello che dicevo era la stretta correlazione col tema dell'immaginario. No? Quindi noi lavoreremo molto su questo discorso e su un'integrazione costante del sapere, che però, come vi ho già detto, non è più esclusivamente un discorso sul sapere dell'ambiente. È un discorso sul sapere. Perché il grande problema dell'ambiente, come comincio ad accennarvi ora, ma ripeteremo alla nausea perché non sono concetti facili questi, io me ne rendo perfettamente conto, anzi vi esorto eventualmente a dirmi non ho capito, perché non mi stupirebbe neanche un po' che non capiste in prima battuta. Il problema dell'ambiente è che noi verso l'ambiente abbiamo un altro che una cecità selettiva cognitiva, abbiamo assolutamente un errore di rappresentazione e comprensione, no? Noi continuiamo a trattare l'ambiente, e per questo utilizzeremo un filosofo tedesco che era allievo di Heidegger, si chiama Eugen Fink, che ha scritto un libro che si chiama Il gioco come simbolo del mondo, che tu dici, beh, ma che può entrarci? No, è esattamente quello che serve, anche perché riporta di nuovo in primo piano la questione della simbolica, la questione dell'importanza del conoscere per simbolo. Quindi leggeremo dei frammenti di Eraclito, avremo tutta una serie di strani incontri strada facendo e alla fine cercheremo di tirare il conto finale della questione, però già vi dico da ora che non vi saprò dire, non vi saprò dare risposte, sarebbe molto bello riuscirci, ma qui il problema è che a me sta a cuore che voi vi rendiate conto che per capire e cercare di risolvere, sempre che sia ancora possibile, cosa sulla quale ho delle certo numero di riserve, devo essere onesto, per cercare di risolvere il problema dell'ambiente c'è bisogno di un cambio radicale di paradigma che vada oltre il problema dell'ambiente. A noi serve un modo per poter inquadrare il problema dell'ambiente come deve essere inquadrato. E attualmente il problema dell'ambiente non è inquadrabile. Questo è quanto, detto proprio in modo estremamente brutale. Il problema dell'ambiente per noi oggi costituisce un problema perché non c'è verso di capirlo con lo stato dell'arte del sapere attuale. Il sapere attuale lo costruisce come un problema fra gli altri. No? Tant'è che poi viene articolato in una serie di prospettive come la green economy, come a dire sì. Arrivederci, salviamo l'ambiente se ci conviene economicamente. La cosa più stronza del pianeta, secondo me. Però questo perché accade? Perché per certi versi noi trattiamo l'ambiente allo stesso modo in cui trattiamo un barile di petrolio, trattiamo una mandria di vacche, trattiamo una macchina, come se fosse un oggetto fra gli altri. Mentre, dice Fink, l'ambiente è il presupposto per l'esistenza degli altri oggetti. Quindi in una gerarchia di oggetti non può essere messo insieme agli altri, manco il primum inter pares. È un'altra cosa proprio, stiamo in un'altra gara, non so se mi spiego. Cioè, se tu non salvaguardi l'ambiente, nulla di tutto ciò di cui stai parlando ha più senso. Ma noi questa cosa non la sappiamo pensare. Non solo. E questo è uno dei nuovi portati del pensiero in proposito. Noi abbiamo, nel momento in cui cominciamo a frequentare queste tematiche, impattiamo in parole che aprono i nostri riferimenti concettuali. Scardinano, direi meglio. Perché universo, ambiente, natura, cosmo, sono tutte parole che, se le considerate con un minimo d'attenzione, sono parole trappola. Sono parole che vanno altrove, che non sono in alcun modo limitate al contesto attuale. Non sono conoscibili, direbbe Fink. No. Chi di noi ha conosciuto il mondo? No. Noi usiamo il mondo in un modo che è del tutto improprio. Lo usiamo ampliando delle esperienze, dicendo vabbè, allora bene o male, no? Io ho conosciuto questa parte del mondo, se la amplio a dismisura capisco il mondo, ma non è vero, io non faccio mai esperienza del mondo, non faccio mai esperienza dell'universo, non faccio mai esperienza del cosmo. E non faccio manco mai esperienza della natura diretta. No? È tutto un trucco di prospettiva, se ci fate caso. Ed è il problema che noi abbiamo, perché in questo modo, riducendolo all'interno del concepibile come il resto, perdiamo di vista la differenza qualitativa che è fondamentale. Non solo, ma se poi andiamo a riprendere Weber. La famosa questione della cultura, se vi ricordate, la realität e tutte quelle cose che abbiamo accennato al triennio, vediamo che questi termini rinviano tutti alla realität. Quello è il punto. Cioè, nel nostro sistema anche linguistico esistono delle salvaguardie, delle aperture. Se riprendiamo un saggio, adesso sto lavorando su questo, se riprendiamo un saggio di Georg Simmel, molto bello, Ponte e Porta, abbiamo delle finestre nei muri della nostra cultura che guardano altrove. E queste parole ci rinviano costantemente lì, ci fanno vedere costantemente quanto la nostra cultura sia una riduzione. Perché sono parole che non hanno nessun senso se le volessimo interpretare come interpretiamo normalmente la parola. Cioè, io prendo appendiabiti e prendo cosmo, so due parole, sostantivo maschile e sostantivo maschile, ho risolto il problema. Ma appendiabiti ha un senso, cosmo no. Non so se questo è chiaro. Cosmo, a livello di categoria conoscitiva, è qualcosa che va ben oltre le mie capacità di rappresentazione e di esperienza. Appendiabiti, no, a meno che non abbiate degli appendiabiti molto strani, ma insomma, non credo che questo accada. Capite? Quindi, in qualche modo, entrare in contatto con l'ambiente è un essere riportati in scala ed è uno dei motivi per i quali non ci piace per niente. No, perché credo che forse vi sarete interrogati in proposito sul come mai. Tutti parlano di questo benedetto tema dell'ambiente, ma poi nella prassi non facciamo praticamente niente. Perché noi con l'ambiente abbiamo un rapporto estremamente contraddittoriale e contraddittorio. Perché vi ricordo che prima di diventare la rappresentazione plastificata del viaggio nel club mediterraneo col quale abbiamo normalmente a che fare oggi, l'ambiente era un posto del cavolo. No, vi ricordo la natura matrigna di leopardi, tanto per dirne una. Vi ricordo il terrore perenne per il freddo, per il caldo, per la mancanza d'acqua, per l'eccesso d'acqua, per le malattie, per le carestie, eccetera, eccetera, eccetera. Quello pure è ambiente, eh? Non è che l'ambiente lo limitiamo ai luoghi dove stiamo bellamente tranquilli a prendere il sole e ci godiamo il nostro daiquiri senza nessuno che ci rompa le palle. Ci sono i deserti, ci sono i panorami australiani dove non puoi uscire dalla macchina perché pullula di qualsiasi cosa velenosa che ti possa venire in mente e via discorrendo. Pullula anche di altre cose molto meno problematiche di quelle australiane, ma mi è capitato proprio recentissimamente in Canada. Siamo andati a fare un'escursione con mia moglie e ci siamo beccati un nugolo di zanzare che non credo di aver mai visto in vita mia, saranno state 250, ci hanno massacrato, massacrato. Erano le zanzare così. Ne ho ammazzata una, c'ho la mano completamente lorda di sangue, ma fradicia, dice, no, una traccia, proprio tutto, ma sono anche tagliato perché lì per lì no, sembrava troppo, invece no, era soltanto una zanzara che evidentemente aveva insomma, una pompa a compressione invece di un sistema normale di nutrimento. Quindi ecco, quella è natura e ambiente esattamente come tutto il resto. E questa cosa noi spesso e volentieri la perdiamo di vista perché noi abbiamo quest'idea molto da pianeta dei divertimenti, per parlare un po' in termini fantascientifici. E quindi è chiaro che tutta quella parte lì, che per la nostra storia culturale è comunque la prioritaria, non è che tu non la fai scontare e non la sconti, è lì. Noi ce la ricordiamo benissimo. Soprattutto perché poi ultimamente, guarda caso, l'ambiente ce la ricorda proprio lui direttamente, no? Quindi terremoti, quindi tsunami, quindi climi impazziti in modo radicale, tornadi, turbini, tifoni, chiamate quello che vi pare, è piuttosto evidente che c'è qualcosa che non quadra. Dell'altro ieri proprio, uno studio, non mi ricordo, pubblicato su non mi ricordo quale grandissima rivista, che continuiamo a far finta che siano dei modi per fidarci di quello che scrivono, e che ci dice che l'asse terrestre si sta spostando molto più rapidamente di prima, probabilmente a causa dello scioglimento delle calotte dei poli. Perché sono non so più quante migliaia di miliardi di tonnellate d'acqua che prima stavano tutte in un punto e mo' improvvisamente sono disperse su tutto il pianeta, e chiaramente il pianeta non è che, no, per quanto noi facciamo gli angoli retti e tutti i nostri conti, il pianeta invece è molto meno preciso nelle sue cose, ma cerca di cavarsela. E quindi, di fatto, il polo nord magnetico sta finendo in Canada. Pure lui, con le zanzare, sarà una situazione estremamente divertente quando poi la metteremo in saldo per capirla un po' meglio. Quindi capite che no, ci sono un'infinità di tracce, un'infinità di saperi nuovi, un'infinità di inferenze che dobbiamo trarre da una cosa e dall'altra per cercare di capirne un po' di più. Se facessimo un tempo ci sarebbe anche da riflettere sulle ultime teorie di meccanica quantistica, che avrebbero parecchio da dire anche loro, ma non credo che ce la faremo, vediamo un po' se siamo fortunati, può darsi. Comunque ne parlerò al convegno di Simmer, quindi chi vuole venire a sentire, l'intervento sarà un parallelo fra Wechselwirkung e l'entanglement. Facciamo una cosa un attimo così divertente, sennò la noia ci sovrasta e quindi non si può andare avanti. Ora, domande fin qui? Ok? Direi che facciamo un quarto d'ora break, allora, tanto che meno dovremmo essere. Ok. Allora, il problema è questo, dicevo, che immaginare è un termine che oggi viene utilizzato spesso e volentieri secondo certi criteri e secondo certi canoni che lo rendono in qualche misura una variante dell'estetica, qualcosa di assolutamente gratuito e non incisivo, ma nella prospettiva che abbiamo adottato, diciamo, i colleghi ed io nel fondare la questione, comunque quello che ci ha mosso a monte, invece è una componente euristica fondamentale. Ora, è la magistrale, però i termini continuano ad essere rognosi. Che vuol dire euristico? Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Euristico vuol dire che ha a che fare con la scoperta della verità. Quindi vuol dire che dal nostro punto di vista, o dal mio punto di vista, e su questo ovviamente vi faccio presente che la sociologia, un po' come la filosofia, differisce radicalmente a seconda di chi la fa. Cioè la mia sociologia è diversa da quella che probabilmente siete abituati a conoscere altrove, è diversa da quella dei miei colleghi di qua, che è diversa dalla mia. Insomma, in qualche misura abbiamo strumenti comuni, ma li usiamo in modi un po' diversi. Io soprattutto tendo a utilizzare molti strumenti, nel senso che io utilizzo filosofia, utilizzo letteratura, utilizzo immaginario, utilizzo neuropsichiatria, neurologia, matematica, fisica, eccetera, perché credo profondamente che trattandosi di discorsi sullo stesso argomento che saremmo noi, è stupido tenerli separati. Quindi, a livello, diciamo, di mettere le carte sul tavolo, o se vogliamo dirla in modo più sociologico, di dichiarare i propri valori di partenza, come chiederebbe Weber per un ricercatore, il mio punto di vista è che l'attuale costruzione del sapere è completamente fallata, è sbagliata, detto proprio in modo brutale. Tant'è che uno dei testi che non ho menzionato perché i miei lo conoscono piuttosto bene, ma quelli che non mi hanno seguito magari forse dovrebbero saperlo, uno dei testi che userò moltissimo, ma è che è più o meno come la cegla, perché ormai pure quello quasi non so più chi ha scritto tra una cosa e l'altra, è i sette saperi necessari all'educazione del futuro di Edgar Morin. Ma in senso più largo il pensiero di Morin è un pensiero che secondo me va utilizzato e va anche superato e ampliato ulteriormente, perché è chiaro che il suo lavoro è stato fatto 20 anni fa più o meno, insomma, se andiamo a prendere il metodo è un'opera che si è sviluppata una ventina d'anni fa, e nel frattempo le scienze dure, chiamiamole così, sono andate avanti e ci stanno portando una serie di ulteriori scoperte, una serie di ulteriori conferme e problemi che vanno comunque messi a regime e compresi. Quindi il punto centrale qual è? Però che il discorso moriniano di iperspecializzazione del sapere, secondo me, è assolutamente fondamentale. Noi abbiamo dei saperi che si sono separati drasticamente gli uni dagli altri, tanto da non riuscire ad interagire in alcun modo. Quindi riusciamo a scoprire cose fantastiche in certi settori, ma le eventuali ricadute di queste cose altrove non le riusciamo più a immaginare, perché quei settori sono talmente specializzati, talmente chiusi, talmente specifici, che non hanno più il pensiero dell'altro, non hanno più la lingua per parlare con l'altro e non hanno più, diciamo, altro interesse che autoperseguirsi, no? Mentre il modello di sapere del quale ambirei a rimettere in auge una versione è un modello di sapere che invece di essere una specie di pesce palla o di istrice, che sia una sfera quindi con tutte punte che vanno per conto loro, molto acute, molto lunghe, ma del tutto prive di qualunque connessione, è un modello nel quale c'è una base comune dalla quale si elevano delle specializzazioni, perché nessuno dice che non dobbiamo specializzarci. Vedremo anzi che la figura della separazione è uno dei temi più importanti con i quali confrontarsi, perché la figura della separazione vale all'interno di noi, come dirà Damasio, per esempio, dicendo: non riesco a capire come mai nessuno dei miei colleghi abbia voluto studiare le emozioni finora. Io lo so benissimo perché non le hanno volute studiare, perché cartesianamente le emozioni sono qualcosa che va rimosso, qualcosa che non vale la pena di prendere in considerazione. Il nostro modo di concepire l'uomo prescinde dalla gran parte di ciò che lo rende umano e si focalizza su delle cose che, tutto sommato, tanto umane secondo me non è che siano, ma ad ogni modo, insomma, quello poi eventualmente lo vedremo. Quindi la separazione è importante, ma va gestita. Noi dovremmo essere in grado di graduare un pochino questa separazione, mentre noi oggi come oggi siamo alla separazione per la separazione. Come dicevo ieri a lezione, non a caso, poi appunto le cose a un certo punto cominciano a tornare e si creano quegli anelli di sincronicità per le quali ti sembra di parlare sempre delle stesse cose, perché dove ti giri le vedi, no? In qualche modo. Ho letto Robinson di Repubblica dell'ultima settimana e c'erano l'articolo che parlava delle nuove parole che sono state aggiunte allo Zanichelli, e la parola principe del 2018 era antitutto. Ho detto, vedi, come dicevamo, esattamente, anche nel vocabolario, no? La separazione è sovrana. Quindi il problema è questo: dobbiamo in qualche modo curarci da questa separazione. Dobbiamo curarci da questa separazione perché? Perché altrimenti si verifica quanto temuto da Durand, che nel momento in cui parla delle strutture diurne, come vi dicevo, poi spiegherò meglio ovviamente di che si tratta, ma è un modo per classificare i simboli e il loro articolarsi, il loro costellare, le descrive come strutture schizomorfe, ovvero sia strutture potenzialmente conducenti alla schizofrenia, perché è chiaro che la separazione non è soltanto all'esterno, la separazione è anche all'interno. Quindi se tu ti separi da te stesso, piano piano arrivare al momento in cui sei talmente separato da diventare schizofrenico è un passo. No? All'esterno da cosa ti separi? Allora, all'interno ti separi dal tuo corpo, quindi sei anima e corpo cartesianamente intesi, res extensa, res cogitans e tutte queste cose, e ancora all'interno dell'anima ti separi da ragione ed emozione. Quindi, come vedete, sono tutte dicotomie che vengono alimentate da un pensiero che è comune per noi, è corrente, è quello che ci viene in mente facilmente, no? Senza che nessuno si interroghi su quanto è difficile giustificare di nuovo logicamente l'espressione corpo. Il mio corpo, che cosa significa? Ci sono delle culture che non lo capiscono, perché sono culture che non hanno questo problema cartesiano a monte, e quindi dice, beh, ma tra te e il tuo corpo che differenza ci sarebbe? Perché non è che il tuo corpo tu lo guardi come se stesse qui, tu da un'altra parte, ecco, questo è il mio corpo, no, perché il mio corpo, come faccio a essere qualcos'altro? Cioè, è talmente, come vedete, è talmente incastonata nel nostro modo di essere, ingrammata, direbbe Morin, questa divisione tra l'anima e il corpo che la usiamo spontaneamente pur senza notare che è linguisticamente complicata. No? Nello stesso momento in cui, per un'altra distinzione di questo genere, un'altra dicotomia di questo genere, che è soggetto-oggetto, ma nel momento in cui io penso me stesso, chi è il soggetto e chi è l'oggetto? Cortocircuito radicale, non c'è più questa dicotomia. No? Quindi capite che perché vi dico che è un problema conoscitivo? Perché noi abbiamo costruito la nostra conoscenza su certi punti forti che la nostra stessa conoscenza, andando a riprendere Beck, ci sta dimostrando essere fallaci. E il problema è che questi però hanno delle conseguenze. Ecco perché il problema dell'immaginario è serio. Perché di fatto io mi immagino separato, perché io non sono separato. Come faccio a essere separato? Però guardate quanto l'immaginario di nuovo diventa poi realistico quando, riprendendo le start-up di cui parlavamo prima, ci sono quelle che fanno ricerca per poter digitalizzare l'anima e trasferirla online. E non è soltanto cyberpunk, c'è gente che lo fa e c'è gente che gli dà i soldi per farlo. Quindi a casa mia dovrebbe essere reale. No? Ma di che parliamo? Tu vai a prendere Damasio e Damasio ti dice: noi siamo cervello e corpo inscindibili, non solo, ma oggi sappiamo anche che abbiamo altri sistemi nervosi che finora non abbiamo contemplato. Guarda un po', perché ci siamo concentrati sul cervello, perché? Perché il cervello è quello più in alto, e le solite cose, tutte ragioni simboliche, fondamentalmente, tutte ragioni immaginali che ci hanno portato a privilegiare il cervello e non il ventre, ma il ventre ha un sistema nervoso autonomo, della stessa complessità e strutturato in tutt'altri modi rispetto al cervello per esigenze precedenti, perché è ancora più antico. In termini evolutivi è venuto prima il ventre che non il cervello. Come dice Durand, in termini evolutivi è venuta prima l'immagine che la parola. E noi abbiamo ribaltato il tutto. E i nostri miti fondanti sono miti che dicono all'inizio era la parola. Più durandiano di così non è possibile. No? Perché la parola, che cosa fa la parola? Prima la parola, la luce, guarda caso pure quello simbolo diurno assoluto, e che cosa fa la luce? Distingue, divide e specifica, che è esattamente quello che fa il pensiero diurno. Quindi c'è una continuità immaginale sconvolgente una volta che uno comincia ad analizzare questo tipo di discorso, che rintracciamo evidentemente all'interno delle grandi filosofie dell'Occidente. Perché Cartesio cosa chiede? Chiede idee chiare e distinte. Che è esattamente quello che dicevamo prima, la luce, le parole, le idee chiare e distinte, tutto quanto in bell'ordine, è di fatto, no, trascrivere direttamente le scritture in termini filosofici. Cosa chiede Weber e perché Weber critica Simmel? Perché non ha i concetti chiari. E stiamo da capo a 12 di nuovo, siamo sempre lì. Oggi cos'è qual è l'aggettivo del quale non possiamo fare a meno se vogliamo qualificare una qualche ricerca di eccellenza? Rigoroso. Mi fa venire la scarlattina, ogni volta che sento una cosa rigorosa mi girano le palle a trottola, direttamente, no? Che significa rigoroso? Che vuol dire? Che ti sei messo in ginocchio sui ceci quando l'hai fatta? Che cos'è? No, però è rigoroso. E te lo senti dire, ovviamente, in una cultura che è il trionfo del pressappochismo. Quello è il bello della cosa, no? Una cultura che fa ridere i polli da tutti i punti di vista, però siamo tutti molto rigorosi. E questo richiama alla mente il povero Baudrillard quando diceva: è morto il re, viva il re. Noi parliamo delle cose che non ci sono più. Parliamo dell'ambiente, parliamo del rigore, parliamo della felicità, parliamo di tutte cose che guarda un po' a cercarle poi. Ops. cioè, ci siamo girati e sono scappate tutte quante insieme. Ecco. Quindi diciamo che anche lì, come dice Maffesoli, è una strategia magica, no? Invocare qualcosa perché torni è magia, non è ragione. E noi non siamo razionali, o perlomeno non siamo solo razionali.
La Costituzione americana prevede il diritto alla ricerca della felicità.
E come
già,
no?
A priori non c'è.
È chiaro. Poi però, poi però diventa un obbligo. Quella è una catastrofe, un po' come il fatto che te devi divertire a Capodanno, è una cosa insopportabile. Però. Allora capite che l'immaginario, quindi vi dicevo, diventa uno strumento d'elezione per comprendere il nostro agire, perché vuol dire che risponde ad un modello di agire complesso, che non è quello col quale siamo abituati a ragionare fino ad oggi. Il modello di agire con cui ragioniamo noi ad oggi è il modello per cui ho bisogno di qualcosa e la prendo, più o meno, sfumandolo, certo, quello vi pare, ma comunque è un modello razionale. Vi ricordo che anche Weber, nel momento in cui fa una teoria dell'azione, fa sì due azioni razionali, il che è non poco, perché evidentemente già questo mette in crisi la monodimensionalità della logica economica, no? Dice no, c'è l'azione razionale rispetto allo scopo, ma c'è anche l'azione razionale rispetto al valore, e sono entrambe razionali, non solo una. Quindi tu non mi puoi dire che sei razionale solo se hai i famosi conti, le partite doppie di cui parlavo prima e via discorrendo. Puoi essere molto razionale anche, no, scegliendo altro. Però le altre due azioni, che sono le azioni emozionali, le azioni tradizionali, o come le vogliamo chiamare, dipende un po' dalle traduzioni, eccetera, sono azioni che secondo Weber contano poco, perché Weber era di fatto l'essenza della modernità e aveva tutte le contraddizioni della modernità. Sarebbe bello fare, lo dico a Darius e agli eventuali ricercatori in erba, un parallelo fra Weber e Bachelard, perché sono due figure schizofreniche nel senso letterale del termine, ovvero sono entrambi convinti dell'importanza del rigore scientifico, ma sono anche perfettamente consapevoli del fatto che non basta. No, tant'è che Weber ci propone una serie di immagini che sono meravigliose, come capacità di scardinare il nostro sistema di riferimento razionale, no? Il carisma, il politeismo dei valori, cioè è un continuo, Weber da tutte le parti, tutti i buchi neri praticamente. E Bachelard da una parte è uno studioso della scienza, il nuovo pensiero scientifico e tutto un rigore serio, e dall'altra è un grandissimo studioso della poesia, è uno che te fa l'organizzazione dei simboli intorno ai quattro elementi fondamentali, scrive dei volumi magnifici, si è letto tutte le poesie esistenti in tutte le lingue del pianeta, però non mette mai in connessione l'una e l'altra, sono due cose completamente diverse, schizofrenia pura proprio. Quindi questa sarebbe una bella tesi da fare, insomma, per qualcuno che avesse un minimo di fiato per andare sul lungo periodo. E comunque, appunto, Weber era in perenne crisi nervosa, era perennemente esaurito, quindi non a caso, voglio dire, poi sono cose che tornano, no? Chiaramente. Simmel è morto di cancro al fegato, quindi ci sono quei tristi rinvii, soprattutto a Roma, no? Diciamo, sono mangiato al fegato, nel senso letterale del termine, a 54 anni è morto. Dopo aver piato calci nei denti per 54 anni più o meno, insomma, fondamentalmente, no? Pur essendo il sociologo più importante di Berlino, di una Berlino che era il capitale del mondo al tempo per molti versi, e che dava notizia delle sue lezioni sui giornali in prima pagina con articoli, paginate intere di recensioni entusiastiche, eccetera, pur essendo lui un sociologo non strutturato, essendo un professore straordinario, no? Che si faceva pagare per far lezione, pagavano quelli che andavano a sentirlo per far lezione, eppure lui appunto era quello che aveva l'aula zeppa e i titolari di cattedra non c'erano nessuno, quindi non lo amavano per niente, evidentemente. Però appunto il problema è questo, lo scontro fra queste componenti della nostra cultura ad avere uno sguardo un minimo attento è evidente ovunque, no? È evidente nella narrativa, tanto per dire un'altra, no? Prendete partire da Dr. Jekyll e Mr. Hyde in poi, noi abbiamo una sfilza di uomini divisi, abbiamo una sfilza di vaticini terrificanti sull'avventura tecnologica umana. No? Prendete tutti i film di fantascienza degli ultimi 30 anni, pure 40 se andiamo a prendere 2001 Odissea nello spazio, no? Volendo in poi, e il giudizio è sempre lo stesso. No? Noi delle macchine non dovremmo poterci fidare, perché poi le macchine... E lì diventa divertente. Che fanno le macchine? Le macchine vogliono le emozioni. Noi ci liberiamo dalle emozioni e facciamo le macchine che non le hanno, e le macchine si incazzano con noi perché non hanno le emozioni e le vorrebbero. È un manicomio assoluto, se ci fate caso. No? che vogliamo dalla vita noi in particolare, di preciso, che cerchiamo. No, un mio amico ha ripubblicato il monologo di Roy Batty in conclusione di Blade Runner, che è una delle cose più belle che io abbia, al di là delle eventuali battute che si possono fare. Però la famosa questione, ho visto i bastioni raggi laser lampeggiare ai bastioni di Orione, e tutto questo si perderà, no? È la grande come lacrime nella pioggia di una bellezza, secondo me, assoluta. Ecco, però è quello, quella è una macchina. È una macchina. Di nuovo, il problema perché si pone nei confronti di Roy Batty e dei cyborg, quell'articolo lì non ve lo faccio leggere, ma ormai l'ho scritto da 17 anni, quindi ero abbastanza avanti al tempo, posso dire. Il problema è che noi non riusciamo a distinguere. Il problema è sempre lì, distinguere e separare. Il cyborg non riesce a capire se è umano o no, ecco perché ci spaventa. Il robot, tutto sommato, quelli simpatici formato aspirapolvere di Guerre Stellari e compagnia cantante, so robot, si sa che sono robot, fanno i robot, basta. Ma quello no, quello è, come faccio a capirlo? Che con cosa ho a che fare? Ed è talmente tanto lo stress e la paura nei confronti di questa nostra incapacità a distinguere che ci costituisce come soggetti occidentali, che dobbiamo distruggerli. Semplice. E in Blade Runner 2049, che per chi ha molta pazienza è un bel film da vedere, altrimenti è un po' noioso, però perlomeno, che succede che il cyborg è in grado di concepire con l'uomo, quindi andiamo ancora oltre nell'incubo metafisico della questione, no? Il cyborg è in grado di fare un figlio, e questo non solo lì, ma non so se avete visto anche Battlestar Galactica, se vi fosse capitato. Sarebbe carino che vedeste qualcosa, lo so che spesso e volentieri sembra che richieda molto, però insomma sono materiali interessanti questi per farci i conti. Battlestar Galactica è anche una serie magnifica, devo dire, dove ci sono due classi di avversari. Ci sono i tostapane, che sono i robot, che si capisce che sono robot, e ci sono i lavori in pelle, che invece sono i robot che sembrano umani. E che creano pure lì una serie di... perché ovviamente le donne dei robot umani sono venute particolarmente bene, e quindi tutti si innamorano di tutti, succede un finimondo. Ma è una bella serie e comunque ripropone il tema esattamente allo stesso modo. Il rapporto con la macchina per noi oggi, come si imposta? Come facciamo oggi a mantenere quella separazione soggetto-oggetto di cui ho appena parlato, quando gran parte della produzione di software corrente, commerciale, manco parlo di cose particolarmente complicate, supera senza nessun problema il test di Turing? Che cos'è il test di Turing? E chi è Turing? Carneade, chi era costui? Poveraccio, Turing non se lo merita, è una delle persone in assoluto che mi danno più dolore quando penso a Turing. Non so se avete visto The Imitation Game. Ecco, allora Turing è quello. Turing è quello che ci ha salvato la vita a tutti, perché è quello che ha craccato il famoso sistema Enigma di... Sì. E te, per tutta ringraziamento, è stato castrato chimicamente perché è omosessuale. Io penso che sia una di quelle cose per cui la nostra cultura deve pagare questa, se devo essere onesto, perché ce ne sono tante, ma quella è una delle più scandalose in assoluto, un trattamento inumano, letteralmente, per quanto sia un termine difficile da mettere a fuoco, perché chiedersi cos'è umano è una bella domanda, però quello è uno dei trattamenti più orribili che io abbia visto riservati a qualcuno che si sarebbe meritato proprio, non so, le ovazioni mano a mano che passavano. Ed era ovviamente una persona che aveva dei problemi, perché queste capacità mentali spesso e volentieri sono a discapito di altre componenti dell'intelligenza, quindi, però, vabbè. Comunque, il test di Turing cosa dice? Diceva Turing che se tu parli con una macchina per un certo lasso di tempo e non capisci che è una macchina, sei di fronte a un'intelligenza artificiale. E quindi noi parliamo con Cortana, parliamo con Google, parliamo con la Mercedes, parliamo con qualsiasi cosa, se non sembriamo matti, non so quando lo sembreremo, però il fatto è esattamente quello. Cosa sono quelli? No, già abbiamo avuto una serie di film che ci hanno detto che ci si innamorava della Cortana del caso, di Simuan o quello che era, insomma, già l'abbiamo in parte esplorata. Ma siccome abbiamo gente che ha lasciato milioni di dollari, milioni di yen, milioni di euro ai cani, ai gatti, alle locuste, ai mandrilli, a tutto quello che gli è capitato, quanto mancherà che qualche giapponese ricco lasci una fortuna a un robot che gli fa compagnia? Perché sapete, immagino, che uno dei principali motivi per i quali stiamo sviluppando tutte queste forme robotiche è che i giapponesi non vogliono badanti di altre razze. tanto per tornare sempre al fatto che abbiamo dei problemi a livello globale e non semplicemente a livello di cultura, no? I giapponesi non vogliono cinesi, coreani e casa loro, per cui è meglio avere un robot. E noi stiamo facendo una ricerca infinita su questi benedetti robot, così almeno i poveri giapponesi invecchiati avranno qualcuno che li badi. Per carità, va benissimo, però è ovvio che questo crea delle difficoltà e dei problemi. No, crea delle difficoltà e dei problemi perché non c'è niente che si limiti a ciò per cui viene pensato e studiato. Quindi le tecnologie che vengono prodotte per quei robot diventano le tecnologie che vengono trasferite nelle catene di montaggio, diventano le tecnologie con cui vengono fatti gli assistenti di Cortana, eccetera, eccetera, diventano quelle per i quali faremo delle escort e degli escort sintetici che sostituiranno anche il più antico, mestiere del mondo. E quindi che faremo noi poi? Domanda molto interessante, non si sa bene chi e quando risponderemo, perché noi siamo quelli che, tanto per continuare con i miti e le stronzate che ci stiamo raccontando, sono quelli che il pensiero non può essere assolutamente fermato e manco la scienza. Che da qualche parte ci deve essere scritto nella pietra che noi dobbiamo scoprire fino all'ultima cazzata del pianeta, perché altrimenti non siamo contenti, ma di fatto l'idea generale è quella. Un po' come la spirale infinita della crescita economica, che è un altro mito dei tempi moderni. Non si è mai sentito in vita mai che qualcosa cresca indefinitivamente, no? Però la scienza moderna ha formulato una serie di affermazioni che sono pienamente a tutti i titoli mitiche. Non hanno nessun fondamento e soprattutto non hanno nessuna verifica empirica, perché sappiamo bene che la nostra economia tutto è tranne che perennemente in crescita, numeri nonostante, spesso e volentieri, o anche comunque in favore di numeri. Quindi il problema dell'immaginario, come vi dicevo, è un problema di comprensione delle modalità e dei motivi dell'agire del mondo, dell'uomo, e dei modi attraverso i quali l'uomo fa la cosa più importante, secondo me, che è chiamato a fare, ovvero sia dà senso al mondo. E se noi non studiamo anche questa componente, non capiamo i motivi per i quali vengono fatte cose, non vengono fatte cose, in che modo vengono fatte cose. Quindi noi abbiamo bisogno di reintegrare nel sapere una componente che non sia razionale, non una, tante componenti che non sono razionali. Perché essendo l'uomo un sistema complesso come Ex, Morin e Damasio e tanti altri dei quali parleremo, l'uomo si fonda i suoi meccanismi di scelta, le sue decisioni e tutta una serie di altri comportamenti cruciali sugli stati d'animo, sulle emozioni, sui modi con i quali queste vengono espresse e percepite, ed è questo che fonda il nostro essere umani, non la ragione. La ragione cartesiana, che, oddio, come si chiama quello dell'intelligenza multipla? Gardner. Che Gardner, nel modello di Gardner delle intelligenze multiple, è l'intelligenza logico-matematica, è una di 7 o di 14 o di 23, perché lì ovviamente poi quando cominciamo a distinguere non ci ferma più nessuno, quindi c'è quella specifica, però comunque diciamo nel modello di base sono 7 e questa è una delle 7 e non è la più utile. E non è quella che in qualche modo ci caratterizza per quello che siamo, perché qui possiamo parlare per esempio del famoso caso di Phineas Gage, non so se avete, lo si trova oramai anche nei film, nei racconti, nei serial. L'altro giorno stavo vedendo una cosa del tutto innocua e è arrivato uno, ha cominciato a parlare di Phineas Gage, ho fatto che pure qui, santi Dio, lasciatemi libero un attimo, no? Phineas Gage chi era? Era questo tizio, un capo squadra di una equipe che costruiva le ferrovie in America, quindi anche, no, tutto l'immaginario del Far West, queste cose bellissime, che era una persona di riferimento di tutta la comunità, un padre esemplare di qua e di là, che un bel giorno si sbaglia e si fa scoppiare in faccia una carica di dinamite, che gli pianta uno dei picchetti con i quali stava lavorando dritto dentro un occhio, attraverso il cervello fino sopra. E Phineas Gage continua a parlare per tutto il tempo. No? E tutti ne fanno un caso, perché chiaramente, no, uno che te va in giro con un paletto picchiato nel cervello dice, ma sì, sto benino. Tutti quanti stupefatti, a un certo punto riescono a operarlo, gli tolgono sto paletto, lui resta miracolosamente sano, però non è più lui. Non è più lui. E questa è la base del pensiero di Damasio, faccio presente che è uno dei pensieri, dal mio punto di vista, precursori del nuovo paradigma. Che succede? Che Phineas Gage cambia completamente carattere. Va a puttane, se droga, bestemmia, diventa inaffidabile, è un altro. No? Tanto che viene poi divorzio, ovviamente, la moglie lo lascia, lo condannano, muore malissimo, eccetera. Perché? perché quello che era stato danneggiato nel cervello, perché chiaramente il danno c'era, era parte del cervello sociale. E questa è una cosa che noi non riusciamo a mettere a fuoco. Noi pensiamo che si tratti di cultura, si tratti di qualcosa che hai appreso, ma che comunque sai, e invece no. Ci sono aree del nostro cervello che curano l'adesione alle convenzioni, che curano il rispetto di certi parametri di comportamento, che curano il mantenimento delle convenzioni, e se quelli che sono in larga misura i lobi frontali vengono danneggiati, tu cambi, non sei più tu. No. E questo ci dice una serie di cose, ovviamente c'è una serie di cose sull'anima, che non sappiamo bene cosa sia, e ci dice anche una serie di cose sui modelli di funzionamento del cervello, dove si confrontano due strategie cognitive che, guarda caso, sono anch'esse semplici e complesse, perché quelle le trovate dappertutto, le trovate in citologia, le trovate in chimica, le trovate in fisica, tant'è che la famosa opposizione Einstein-Pauli viene riletta anch'essa in chiave di diurno e notturno. No, uno era per gli atomi separati, uno era per gli atomi in relazione, stiamo sempre lì. Siamo sempre gli stessi, noioso fino a un certo punto addirittura, però poi trovo queste conferme e dici, madonna mia, che meraviglia. Quindi, oh. Ad ogni modo, il Paolo Finas Gage quindi dimostra questo, dimostra che il cervello è ben più complesso di quanto non immaginassimo e che una serie di funzioni del cervello restano o vengono cancellate e non hanno connessioni dirette, tant'è che il suo QI era uguale. Le sue competenze logico-matematiche erano intatte, perché stanno dall'altra parte. Capite? E ovviamente da questo Damasio riesce a trarre una serie, trovando poi casi meno eclatanti e soprattutto contemporanei, perché fino a Schegge eravamo a fine 800, Damasio scrive adesso, quindi capite che ha fatto una ricerca sui documenti, sulle rappresentazioni, le figure, eccetera, ma poi ha trovato dei pazienti che hanno avuto lo stesso problema. Qual è il problema in termini encefalici? La separazione tra sistema limbico e neocorteccia. Perché noi abbiamo una struttura cerebrale che è infinitamente più complicata di quanto ve la racconti, ma non la posso mettere a fare pure lezioni di anatomia cerebrale, sennò non finiamo più. Però di fatto il punto è questo: esistono tre stadi evolutivi del cervello che convivono e sono integrati, che sono il paleoencefalo, il mesencefalo e il neoencefalo, o cervello rettiliano, sistema limbico e neocorteccia. Ah. Il sistema limbico è il luogo delle emozioni. Noi sappiamo che la gran parte di ciò che ha a che fare con sentimenti, emozioni, memorie a lungo termine, stati d'animo e d'umore, è localizzato lì, in particolare in ippocampo e amigdala, che sono due delle strutture più importanti del cervello stesso. E nel momento in cui le connessioni fra questa parte del cervello, che noi riteniamo ovviamente evolutivamente superata, e quella che invece ci riempie di tanto orgoglio, che è quella del calcolo empirico, il computo costi-benefici, il pensiero astratto e tutte queste cose qui, si interrompono, tu mantieni lo stesso QI, ma diventi di fatto un disabile, perché non sai più decidere. E cosa dice quindi Damasio? Damasio dice: è evidente che nei processi di scelta razionali la componente emozionale ed emotiva è cruciale. Nel momento in cui non c'è più, tu non scegli più. La ragione funziona soltanto perché? Perché le emozioni e i sentimenti hanno semplificato il campo prima. Cioè, di fatto, cosa succede secondo Damasio? Che la nostra... Oddio, non mi ricordo più il termine tecnico, abbiate pazienza, ma comunque cosa accade? Che noi connotiamo, aggiungiamo, attribuiamo ai ricordi e alle esperienze pregresse una valenza, che è il termine tecnico, che li rende quindi o positivi o negativi in termini di, nelle ultime teorie la chiama omeostasi, ma quella magari la vediamo con un po' più di calma, in termini di significatività per il nostro vissuto. Il che vuol dire che alcune delle miriadi di possibilità che ci si aprono regolarmente davanti, noi le scartiamo in automatico perché hanno valenza negativa. Quindi l'operazione logica, l'operazione razionale poi ha luogo solamente sulle opzioni che rimangono e quindi ha senso. Chi ha questo tipo di danno cerebrale invece passa le ore a fare delle decisioni banali. Dice: il mio paziente, per dirmi a che ora sarebbe venuta la settimana dopo, impiegava 6 ore. Perché tu devi contemplare tutte le possibili cose che ti vengono in mente, perché non hai nessuno strumento per dire no, questa no, capite? Mentre per noi questa no è talmente automatico che manco ne siamo consapevoli, quindi quando guardiamo una possibilità diciamo ok, posso fare 1, 2, 3, e lì ci sentiamo tanto razionali e diciamo allora mi conviene fare questa, mi conviene fare quella. Ma questo può accadere solamente perché a monte le emozioni hanno già giocato il loro ruolo. Questo si chiama marker emotivo come teoria, e adesso la sta ulteriormente portando avanti con altre cose molto interessanti. Quindi capite che non si tratta semplicemente di una visuale, di una visione romantica, una visione che ci piace tanto essere, che il mondo abbia una qualità. No, il problema è che il mondo ha qualità perché c'è anche, come dire, c'è un qualche tipo di convenienza per tutti in questo essere qualitativi. Poi ovviamente su cui in queste concezioni ci sono sempre delle aperture un po' come quelle weberiane, per cui appunto dice Damasio in quest'ultimo libro che ho appena scritto, che si chiama Lo strano ordine delle cose, che l'impulso vitale che in qualche misura modella e spinge tutte queste imprese, compresa l'evoluzione, è una cosa che si chiama omeostasi, che è l'impulso a sopravvivere, ma non solo, ma a fiorire, dice Damasio. Quindi noi saremmo spinti da una specie di impulso di fondo non solo a sopravvivere, ma a più che vivere, e questo chiaramente è un altro aggancio con tutta la teoria simmeliana del più vivere o del più che vivere, che ci ha impegnato noi specialisti evidentemente per un sacco di tempo e che potrebbe avere tutta un'altra lettura in quest'ottica evidentemente, no? Perché il più che vivere implica una preoccupazione qualitativa a questo punto, non è più semplicemente quantitativa. E quindi vorrebbe dire che l'evoluzione non è più semplicemente il solito processo di scelta attraverso la selezione, la legge del più forte e tutte le cazzate che ci siamo raccontati sulla scorta dei modelli della separazione, ma diventa un qualcosa che dovrebbe mirare a una visione qualitativa dell'essere. No, noi ci evolveremmo in chiave di miglior modo di vita possibile, dove migliore chiaramente è più che quantitativamente definito. Insomma, sono temi estremamente interessanti, trovo, ma anche estremamente complicati da prendere in considerazione. Domande? Oh, io mi rendo conto, è la magistrale questa, siccome capita che ci sia una classe, io farei delle lezioni universitarie una volta, se permettete, mi divertirei farlo. Quindi, se però non mi capite, non serve, quindi veramente ci sono dei passaggi che vorreste che riprendessi, approfondissi, tutto chiaro. Sono diventato il migliore dei docenti del mondo, non mi fido di voi, mi dispiace. Vabbè, ad ogni modo, diciamo che questo più o meno era il primo approccio. Quindi capite che l'immaginario, in quanto insieme di strategie cognitive che permettono di assegnare dei significati e meglio comprendere le dinamiche simboliche, evviva, diventa uno strumento di comprensione del reale che non è evitabile. No, anzi deve essere potenziato dal mio punto di vista. Dobbiamo riuscire a trovare modi, dimmi.
Domanda.
Sì.
In questo modo l'immaginario può essere visto come possibile paradigma iniziale?
No, l'immaginario no, perché sennò rifaremmo lo stesso errore della selezione classica, ovvero sì, abbiamo fatto tutta una cosa, adesso famo tutta quell'altra. Il problema è che dobbiamo riuscire a riportare insieme. Perché è chiaro che il modo di conoscere scientifico ha dei pregi indubbi, ma anche dei difetti enormi. E noi stiamo pagando quelli oggi. Perché i pregi ci siamo bruciati prima, adesso ci stiamo beccando soltanto i difetti, tra i quali evidentemente il problema dell'ambiente è prioritario, ovviamente. Però dobbiamo riuscire a far sì che tutto il nostro sapere torni a parlarsi. No, perché se voi andate a fare un po' di storia delle idee, un po' di storia delle scoperte, vi accorgerete che nella gran parte dei casi le poche recenti grandi scoperte, perché sono poche, in linea di massima ci fermiamo alla Seconda Guerra Mondiale, che è stato il momento in cui evidentemente poi c'è stato un burnout proprio, come dire, culturale. No? Dopo la Seconda Guerra Mondiale abbiamo dato talmente tutto lì che non c'è stato praticamente più nulla, però quel poco che c'è stato è capitato per caso. Tanto per dirvene una, i due che erano Crick e quell'altro che non mi ricordo mai come si chiama, i due del DNA, no? Hanno scoperto il DNA perché? Perché avevano mandato due paper separati a uno, un terzo, che ora non mi ricordo chi fosse, probabilmente era quello della penicillina, ma non sono sicurissimo, che era uno dei più disordinati del pianeta. Dovrebbe essere stato lui, sì, che era uno disordinato, che ha scoperto la penicillina, non a caso perché ha disordinato, non so se vi ricordate, no? Si era scordato una cultura, a un certo punto è tornato, ha fatto, e com'è che qui non c'è la muffa? E gli ho detto, oh caspita, ho capito, è tanto per darvi il tono di come si fanno le scoperte scientifiche, no, tutti si mettono lì rigorosi e questo invece fa un casino della Madonna. Ad ogni modo, con questo casino della Madonna, gli si erano ammucchiati tutti sti saggi. E un bel giorno si è trovati tutti e due sotto mano, ha guardato e ha fatto, cazzo, ma mettendolo insieme è una scoperta meravigliosa. E tanto per darvi un'idea, ecco, funziona così. Il nostro modo di conoscere è quello, tant'è che Fleming poi, andando a visitare uno dei laboratori di seconda generazione, dove era tutto lindo, pinto e scintillante come ci aspettiamo oggi, si guardò intorno e disse, beh, qui non fate grandi scoperte qui dentro, immagino, perché aveva capito perfettamente come funzionava. Ecco, noi invece, in questo progetto di autocastrazione intellettuale, ci stiamo come dire, garantendo che questo non accada. E infatti non scopriamo più niente. No, noi facciamo i protocolli, facciamo le procedure, facciamo tutte cose che sono l'essenza della ripetitività, e poi vi sfido a trovare un qualcosa che non rinvia a Taylor, alle macchine, alle catene di montaggio e tutto il resto, perché di fatto quello è che stiamo facendo. E vi ricordo, poi lo ridiremo perché è divertente, ma Taylor era pazzo. Cioè, noi abbiamo scelto tutte persone pazze per dire questi sono quelli che ci devono dire cosa fare, perché Calvino era matto come una foca ed è stato il primo a fondare il capitalismo e tutto il resto. Taylor era un folle totale che passava il tempo a studiare i modi per non cadere dal letto per gli incubi, e non sto scherzando, è vero, e l'abbiamo preso come chief executor di quella che era l'organizzazione del nostro mondo. Quindi noi abbiamo un mondo che è pensato dai pazzi e ci stupiamo del com'è che sta andando per stracci, è abbastanza evidente, no? Ecco. Però Taylor era veramente fuori, e i suoi allievi ancora più fuori di lui, quindi vabbè, bellissimo. Ad ogni modo, capite quindi che non possiamo non reinserire, che poi tra l'altro è un discorso che, come vedete, anche in termini terminologici è complicato, perché non è che noi lo reinseriamo, perché se lo reinserissimo vorrebbe dire che i discorsi con i quali ci confrontiamo sono effettivamente razionali, e non è vero. Quei discorsi sono assolutamente immaginali, esattamente come gli altri, solo che fanno finta di no. Quindi in qualche modo bisogna rivelare il versante immaginale dell'attuale discorso che si pretende non immaginare, perché non ci sono discorsi non immaginali. Questo è il punto. L'idea che il dato sia oggettivo è il mito fondante della modernità. Il dato non è oggettivo. Il dato esiste solo all'interno di una teoria. Ed viene costruito sulla base di quella teoria con delle strategie consapevoli di riduzione. Se voi andate a prendere i proceedings della Royal Society, che sono quelli da cui è nato tutto sto casino, ringraziando Dio, scoprirete che i grandi filosofi del tempo, Hooke e tutti quanti quelli che facevano gli esperimenti con la pompa, il vuoto, eccetera, eccetera, passavano le giornate a cercare di far tornare i conti, perché non gli tornavano i conti. Non so se mi spiego. No, questo c'è un libro bellissimo di Bruno Latour, che chi è interessato a questo tema deve leggere, che si chiama Noi non siamo mai stati moderni, dove parla di questa doppia elisione di sostanze. Noi abbiamo fatto una serie di movimenti per i quali pretendiamo di fare cose, ma nel frattempo ne facciamo altre. Quindi abbiamo oggetti che pretendiamo essere puri, e invece tutti gli oggetti con i quali ci incontriamo sono ibridi. Tutti sono ibridi. Non c'è più un oggetto puro che sia puramente in un modo o in un altro. Voi prendete qualunque cosa e di quella potete parlare da 50 punti di vista diversi, il che vorrebbe dire, secondo la complessità di Morin, che quelle 50 prospettive sono tutti i saperi pertinenti che andrebbero interpellati per parlare di quell'oggetto. E noi invece ne scegliamo uno e diciamo, no, questo è un tema suo. Allora, qui se ne occupa l'ingegnere, che, se posso dire senza offendere nessuno, di norma è il meno adatto in assoluto a occuparsi di qualsiasi cosa, però prescindendo da questo, accade che attraverso i nostri giudizi balordi, no, perché l'ingegnere ci piace tanto? Perché l'ingegnere è quello dove l'intelletto logico-matematico giunge alla sua massima espressione. Siccome l'intelletto logico-matematico è quello cartesiano, i conti tornano. Quale altro tipo di intelletto potremmo privilegiare? L'intelletto relazionale, l'intelletto di danza, l'avete visto Billy Elliot, qualcuno di voi? Ecco, perché Billy Elliot dovrebbe essere meno geniale di Einstein? Però Billy Elliot non conosce nessuno e Einstein invece tutti quanti. E poi Einstein era uno che ci capiva parecchio, tant'è che ci dice senza immaginazione non avrei scoperto mai nulla, lui. Capite che comincia a essere una voce abbastanza interessante da prendere in conto per questo tipo di ragionamento. Quindi il nostro modo di vedere il mondo è tarato da una serie di assunti che abbiamo deciso essere veri contro qualunque evidenza. Le evidenze le cominciamo a vedere domani. Se non avete ulteriori domande, direi che per oggi state bene pure così, quindi vi potete accomodare. Domani vi do la lista. Allora, no, vi comincio a dire questo. Alcuni dei miei saggi li trovate online, perché sono pubblicati su riviste che trovate. Quindi fatevi una ricerca con parole chiave. D'Andrea, ecologia estetica, Imago, e vi scaricate...
Su Google Scholar?
No, dappertutto, anche su Google normale non serve.
Ecologia estetica?
Imago, perché è su una rivista che si chiama Imago, quindi mettete queste quattro parole e vi dà il file, dove andare a prendere il file. Un altro si chiama... com'è il titolo di quell'altro? Allora, Italian Sociological Review d'Andrea, il titolo è Of Saddles Ecco, com'era?
Of cripples and bags.
Of cripples and bags. Mi vengono i titoli bellissimi, poi mi scordo però. Cripples and bags. Ed è sullo statuto del sapere alla luce dei rischi globali di Beck. Poi mi mandate tutti una mail all'indirizzo fabio.dandrea@unipg.it. Io faccio una piccola mailing list e vi mando gli altri saggi che invece andrebbero comprati, chi se ne frega, non è un problema, ve li mando io, che sono uno che si chiama Being Human, che è uscito su Studi di Sociologia, che è anche una rivista di fascia A, per chi sapesse che significa, per chi non lo sa è uguale, e quell'altro invece sulle immagini dell'ambiente, che è uscito su una rivista specializzata di sociologia dell'ambiente qualche anno fa. E mi pare che dovremmo aver finito. Ce n'era un altro. Ah, c'era anche quello, ce l'avevo messo? Oddio. Vabbè, sì, vi mando anche quello. È quello del cyborg del 2001, ma... Lo sto riscrivendo, Fabio.dandrea senza apostrofo @unipg.it. Ha pure immaginato la macchina. Ha pure riconoscersi. Ah, cazzo, è vero. Allora, riconoscersi è su Mediascapes. Riconoscersi d'Andrea Corvino, Mediascapes. Mediascapes. Sei commossa? Ok, quindi mi mandate una mail, io vi mando invece... Ho spento il trappolone qui? No, perfetto.